Ancora un saluto, mentre il cammino della Quaresima avanza, le prime settimane sono già passate, almeno una quindicina di giorni. Interessante il cammino che la liturgia ci fa fare, non so quanto riusciamo ad accorgercene, ma le scritture di ogni giorno sono veramente, come devo dire, il bastone del cammino, ecco, no? Per essere sostenuti e fare meglio i nostri passi. Ecco, allora che aggiungiamo un altro passo nel nostro cammino quaresimale. Con che cosa? Una breve catechesi su cammino e vocazione. Cammino perché sono chiamato. La vocazione è cammino. La meta è la Pasqua. Certo, la Pasqua che avremo da qui fra alcune settimane, ma anche proprio quello che è davvero la Pasqua di ognuno di noi con l'incontro del risorto, e anche quello che è proprio la Pasqua definitiva, che è secondo il cuore e il piano di Dio al termine di questa storia di salvezza terrena in rapporto alla vita per sempre. Ecco, e allora c'è una prefigurazione di questo, come sappiamo. E facciamo così, vi propongo un brano di Vangelo che è del tempo di questi giorni, di Quaresima, Marco, il capitolo 9, dal versetto 2 al versetto al versetto 12, e adesso ve lo faccio sentire. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte, essi soli, su un alto monte, dove si trasfigurò davanti a loro. Le sue vesti divennero splendenti e talmente candide che nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così candide. Ed apparve loro Elia con Mosè, i quali conversavano con Gesù. Allora Pietro, prendendo la parola, disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». In realtà egli non sapeva quel che diceva, poiché erano stati presi dal timore. Allora comparve una nuvola che li avvolse nella sua ombra, e dalla nuvola si sentì una voce: «Questi è il mio figlio diletto, ascoltatelo!» Ed essi, tutto ad un tratto, guardandosi attorno, non videro più alcuno, se non il solo Gesù che era con loro. Quando poi discesero dal monte, Gesù comandò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, fino a quando il Figlio dell'uomo non fosse risuscitato dai morti. Essi osservarono l'ordine, ma intanto si chiedevano fra loro che cosa significasse quel risorgere dei morti. Quindi lo interrogarono: «Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» Rispose loro: «Certo, verrà prima Elia e rimetterà a posto ogni cosa. Ma come sta scritto, del figlio dell'uomo egli dovrà soffrire molto ed essere disprezzato». Una pagina prettamente quaresimale, anche se la festa della trasfigurazione e liturgicamente viene portata in agosto, mi pare che sia il 6 di agosto, e una pagina prettamente quaresimale se consideriamo l'inizio del cammino con le ceneri sul capo e con la introduzione da parte della liturgia nel deserto, per essere poi adesso non solo ai piedi di questo monte, ma proprio alla cima del monte che richiama tanti aspetti della storia della salvezza. Il termine, la realtà del monte, ve li lascio immaginare ognuno di voi, ecco, fin da, già dal monte sul quale Abramo dovrà vivere quell'esperienza terribilmente forte e apparentemente inspiegabile sotto la luce della Pasqua, poi di Gesù. Fra l'altro ci fa fare una tappa, proprio anche come tappa di comunità familiare di evangelizzazione, affinché il nostro passo si rinfranchi come comunità familiare verso il triduo pasquale e anche per essere quindi persone che sanno e possono dire parole e dare una testimonianza con la vita e con le parole, con lo sguardo e con la presenza, che abbia proprio il sapore, un sapore pasquale. Sì, un sapore pasquale. Guardate che la vita pasquale o la morale pasquale o un atteggiamento pasquale davvero comporta, porta in sé porta in sé una lievitazione della vita anche per chi ci sta di fronte, per coloro che incontriamo, se riusciamo a cogliere proprio l'aspetto pasquale della nostra vita. Già questo sono considerazioni che ci aiutano certamente a ripensare, a riascoltare il brano del Vangelo ora letto, custodirlo nel cuore, anche sotto quella sollecitazione che il Padre stesso ci dà, ascoltatelo, questo dolce imperativo, un imperativo che porta in sé un amore ardente per i figli suoi che ha lì dinanzi, che siamo noi. Questo è il figlio mio prediletto, il mio figlio diletto, ascoltatelo in quanto voi siete altri figli, poi sembra dirci. Vorrei richiamare proprio l'inizio, parte che dice 6 giorni dopo, e quindi bisogna andare a vedere cos'è che ci dice prima, no? Cos'è che è successo, perché, ma adesso non ce la facciamo, vi dico solo che nel Vangelo, nella riga che precedono, c'è quella considerazione che Gesù fa: se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Chi vorrà salvare la sua vita la perderà, chi invece perderà la sua vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Che giova l'uomo guadagnare il mondo intero se perde la propria vita? Cosa l'uomo potrebbe dare in cambio? Ecco, considerazioni di una forza enorme. E Giacomo, Pietro e Giovanni sono aiutati proprio da queste considerazioni, ma anche noi siamo aiutati nel cammino della Quaresima proprio da queste considerazioni. E con questa nota che io vorrei mettere in risalto. 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, prese. Questo prendere è un aspetto vocazionale molto forte. Non è solo un invito, e la vocazione credo che si possa anche proprio considerare con questa parola, con questo verbo del prendere, sono stato preso. La vocazione battesimale è proprio così, eh? Fra l'altro poi per ognuno di noi, fossimo stati adulti, ecco, comunque potremmo dire di essere stati presi o di venire presi. Paolo viene preso quando si converte, Francesco d'Assisi pure, quindi anche da adulti può andar bene questo essere presi nella vocazione battesimale. A maggior ragione, dicevo, la stragrande maggioranza di noi tutti, perché da piccoli proprio siamo stati presi, più che mai, per essere di Lui e del Signore Gesù e per camminare nel suo percorso. Ogni vocazione è una chiamata che, fra l'altro, poi, come riconosciamo, stabilisce una relazione di amore, di fiducia. Questi tre si sono fidati, ma anche Gesù si è fidato di loro. comunque si sono fidati e sono andati con lui. Di abbandono, lo vediamo benissimo dalle considerazioni che fa. Ogni vocazione è una chiamata che stabilisce una relazione di abbandono tra chi chiama e chi è chiamato. Potremmo fare l'elenco di tante persone, ognuno di noi mette anche se stesso. E allora possiamo dire che ognuno di noi, in forza proprio di questo essere presi o chiamata, che viene sottolineato in modo particolare nei giorni di Quaresima, protesi verso, in cammino verso la Pasqua, ognuno di noi ha una missione da compiere, una storia, di salvezza da realizzare. E mantenendomi unito al Signore, si realizza questa storia di salvezza e anche tu allora realizzi la storia di Dio, che Dio vuole realizzare attraverso di te. E quindi anche la nostra vita raggiunge quella pienezza che io ora non conosco, che tu non conosci, ma a cui siamo protesi e alla quale siamo chiamati, di raggiungere. Sì, dai, ci ridiciamo, allora vi ridico che la vocazione è un dono di grazia, che davvero scaturisce e nasce dal battesimo, cioè dalla Pasqua di Gesù, ossia da quella Pasqua verso la quale stiamo andando. E questa vocazione, questo dono di grazia, quindi, caratterizza tutta, la persona di ognuno di noi. Vi dico anche come intuiamo in questo splendore di luce, che è proprio lo splendore dell'amore del Padre che si riversa su di lui, per cui è splendente, pieno di luce. È lo Spirito Santo, che ci sospinge ad essere conformi a Cristo. Battesimo e cresima sono proprio la conformazione a Cristo, ma poi dopo ci sta tutto il nostro cammino e la quaresima è proprio un cammino. E questo essere presi, cioè la vocazione di ognuno di noi, è chiamata a realizzare la storia di vita e di salvezza secondo la specificità di ognuno di noi, secondo lo stato di ognuno di noi. Penso a me prete, penso a voi sposi, ma penso anche a te vedova o alla tua situazione, al tuo stato di vita che ti ha portato ad essere misteriosamente nella sofferenza, ad essere in uno stato diviso dal tuo sposo o dalla tua sposa di pochi o di diversi anni fa, o per una divisione che è avvenuta nella vita, o proprio causata dalla vedovanza, che comporta in sé, la vedovanza, un'aspirazione di pienezza di vita, ma anche per gli altri poi, E allora considerare il proprio stato di vita, qualunque sia, se hai 20 anni è lo stesso, no? Se ne hai 25, se ne hai 60, beh, quello che è, come ti trovi nella tua età, in quale stato di vita, lì c'è una misteriosa storia di vita e di salvezza alla quale sei chiamato perché si realizzi. Eh sì, vi ricordate pochi giorni fa la considerazione di Gesù molto forte: convertitevi e credete nel Vangelo. E nel Vangelo va apposta, dobbiamo mettervi dentro nel Vangelo, mettervi la nostra vita, il nostro stato di vita di questi giorni, di questo anno. Eh sì, comunque c'è il trasfigurato dinanzi a noi, il cui splendore dei vestiti, come dice l'Evangelista Marco, non è dato dai vestiti in quanto tale, ma dal suo corpo, che davvero può trasfigurare anche noi e farci dire che bello, senza comprendere più di tanto come è stato per Pietro, e ancora con quella sottolineatura di cammino pasquale che prima ha questo aspetto pasquale della passione. Egli dovrà soffrire molto, ma non si ferma lì, si va oltre, per giungere nella reale splendore duratura che la trasfigurazione ci anticipa. E che bello. Ecco, e allora grazie al Signore che ci dà questa ulteriore tappa anche di comunità familiare e di evangelizzazione. Avanti, proseguiamo il nostro cammino, il nostro percorso dove si vive e dove ci troviamo con le persone che Dio e la vita ci dà di incontrare, dando loro poi il sapore e anche proprio, insomma, un tono pasquale della vita. Ecco, ognuno di noi ora dica un po', veda un po', che cosa mi dice questa parola? Questa parola, cos'è che dice o suggerisce al mio cuore per comunicarlo un po' anche agli altri fratelli e sorelle che sono qui radunati assieme. Vi chiedo se senz'altro vi capiterà di sentire queste considerazioni proprio mentre sto per andare o sarò nelle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. E dal 12 al 16 di marzo, vi chiedo una preghiera, sapendo che in questo deserto che vado a fare, a tenere per un gruppetto di persone della Papa Giovanni, di Don Oreste Benzi, che sono presenti là in una maniera anche abbastanza tosta di vita, beh, la vostra preghiera, la vostra comunione mi aiuta e diventa così. Un abbraccio, vi racconterò poi cosa vuol dire la trasfigurazione di Gesù là, nelle periferie di Nairobi. Preghiera e saluto caro a tutti.